Andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli, questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
I giornali oggi non sono, come dire, del tutto omogenei rispetto alle loro prime pagine, ma in realtà, insomma, poi gli argomenti sono due, tre che si rincorrono sui titoli, e sono essenzialmente il mandato d'arresto per Putin che campeggia sulla prima pagina di molti giornali. Poi abbiamo un po', non tantissimo in realtà, la manifestazione contro l'autonomia differenziata dei sindaci del sud, di cui comunque parleremo, e poi abbiamo ovviamente molto tra il folklore e la politica la presenza di Giorgia Meloni al congresso della CGIL. Celebratissima dai giornali di destra, che dicono tipo il giornale dice Meloni doma la CGIL, cose di questo genere, e diciamo che questi sono gli argomenti maggiori dei titoli di oggi. Cominciamo questa rassegna stampa con la stampa di Torino di oggi, che titola, il titolo più grande è quello di una grande foto di Putin con dietro degli alti ufficiali dell'esercito russo. Criminale di guerra è il titolo, Anna Zafesova è la firma, insomma l'articolo principale, che ha come sommario: la Corte Penale Internazionale arrestate Putin, è colpevole di deportazione di bambini. E questo ovviamente lo ritroviamo su tanti giornali, appunto, di cosa si tratta. Vladimir Putin è ufficialmente un ricercato indagato dal Tribunale Penale Internazionale dell'AIA per crimini di guerra contro gli ucraini. Il mandato di cattura è stato emesso ancora il 22 febbraio scorso, ma era rimasto coperto dal segreto per tutelare vittime e testimoni, spiega il presidente del Tribunale Penale Internazionale Ofmansky. Il reato di cui il presidente russo è incriminato è la deportazione dei bambini ucraini dai territori occupati dall'esercito russo. Un rapporto dell'ONU appena pubblicato ha indagato e documentato almeno 164 casi di minori ucraini trasferiti forzatamente per venire russificati, ma Kiev stima il loro numero in circa 16.000. A Kiev il presidente Zelensky parla di un momento storico dal quale inizia una responsabilità storica. A Mosca la reazione dei sostenitori del regime è furiosa, ma più scomposta. mentre la portavoce del Ministero degli Esteri Zakharova si limita a dire che la Russia non riconosce il Tribunale Internazionale, la capa della propaganda governativa Simonian ricorre subito alla minaccia preferita delle armi nucleari. E questo è, diciamo, il riassunto nella prima colonna dell'articolo di Zafesova di quanto è successo, e vediamo appunto che questa notizia è la notizia del giorno. Nessuno la legge tra i giornali che abbiamo visto in una maniera critica, viene molto celebrata come un momento diverso dagli altri, cioè un momento, come dire, storico, topico. La Stampa, per esempio, sulla prima pagina un approfondimento di Monica Perosino, la follia della russificazione, Putin è entrato in un club esclusivo frequentato dai peggiori esempi criminali della storia, accanto al signore della guerra congolese Dilio. Non si sa perché Perosino scelga tra i tanti violenti dittatori della storia quello congolese, e tanti anche che se la sono presi coi bambini, perché insomma i bambini e le bambine, così come le donne, sono come dire sempre bottino di guerra in qualche modo. E il presidente della Federazione Russa appunto ha scritto e di Dilio spiega Perosino che amava trasformare i bambini in soldati, a quello di Kushaib, comandante delle milizie in Darfur, che ordinava stupri, omicidi di massa, atti inumani contro i civili. Sono esempi presi tra tanti, e non si capisce perché allontanare così dall'Europa, a mio parere, gli esempi, perché purtroppo non è che qua non ce ne siano stati. E a poco più di un anno dall'inizio delle indagini in Ucraina, il 17 marzo, la Camera preliminare della Corte Penale Internazionale ha spiccato due mandati di arresto relativi alla guerra di aggressione russa contro l'Ucraina per il presidente Vladimir Putin e per la commissaria Vlova Belova. Il capo d'accusa formulato dalla Corte dell'Aia è per ora per la deportazione forzata di bambini ucraini. Putin e la sua commissaria sono ritenuti responsabili del crimine di guerra, di deportazione illegale di popolazione e di trasferimento illegale di popolazione. È come dire un capo d'accusa di cui già si era sentito parlare. Oggi Avvenire ci ricorda che il suo primo approfondimento su questo tema risale a un anno fa, con un reportage di Nello Scavo, che oggi scrive sulla prima di Avvenire col titolo Putin ladro di bambini. E ricorda anche Nello Scavo che 2000 bambini è la stessa Russia che ammette di averli ovviamente portati, dice la Russia, e non deportati in Russia. Poi si parla di 16.000, comunque i casi accertati dall'ONU sono 164. L'altro articolo invece che riguarda ancora la Russia, sulla prima pagina della Stampa: Maxi va a Mosca da alleato, non è un viaggio di pace. Lunedì Xi Jinping va a Mosca da amico e alleato politico, se non militare, di Vladimir Putin, non da mediatore tra Russia e Ucraina. Oggi i giornali, come dire, virano un po' su questo rispetto a quanto avevamo letto dalle prime notizie nella giornata di ieri, che molte testate celebravano Xi Jinping come operatore di pace verso nel suo viaggio verso Mosca. Del resto anche l'articolo poi a pagina le pagine della Stampa, è sempre difficile trovare il numero, comunque a pagina 4 si intitola Xi Jinping vola a Mosca, viaggio per la pace. Ma oggi insomma si mette un po' in discussione questo, o perlomeno ci si chiede: ma davvero andare a Mosca in questo momento da parte di Xi Jinping è la sottolineatura di un'alleanza che non viene messa in discussione? Lo vedremo poi dall'interno dei giornali. Il secondo titolo della Stampa riguarda Meloni e CGIL. Meloni e CGIL non scendono a patti, e ci mancherebbe altro. Arrivi di timidi applausi per la Premier, che dice no al salario minimo e al reddito. Questi timidi applausi, io dico la verità, che ieri mi sono sorbita un po' di Meloni alla CGIL, si sottolineava che Meloni è stata applaudita dalla platea CGIL una sola volta quando ha parlato, quando ha condannato la violenza politica. Io mi sono chiesta perché l'abbia applaudita, sinceramente, perché in quel passaggio Meloni sì, certo, ha ricordato l'attacco alla CGIL e questo è il motivo per cui l'hanno applaudita, dicendo fra l'altro da parte di esponenti di estrema destra non ha mai citato la parola fascismo, tantomeno antifascismo, ma poi per parlare di violenza politica ha parlato di anarchici e di brigate rosse. Ovviamente la parola fascisti, fascismo, antifascismo non che noi ce l'aspettassimo, né che ci pensiamo la Meloni neanche nel suo ruolo di premier che possa prendere posizioni antifasciste. Applaudirla su questo però sinceramente mi è sembrato un po' mi è sembrato parecchio fuori luogo, non un po' fuori luogo, però poi ognuno applaude per quel che vuole. Su questo appunto vari articoli, insomma La Stampa ci dedica due pagine, un po' come tutti i giornali. In prima pagina c'è l'articolo di il commento di Lucia Annunziata, quella porta in faccia al sindacato, e quella porta in faccia al sindacato sarebbe il fatto che Meloni ovviamente si è posizionata in difesa delle sue proprie iniziative di governo, cioè la riforma fiscale, l'opposizione al salario minimo, essenzialmente no assoluto al salario minimo e al reddito di cittadinanza, che ha fallito preso dalle parole di Meloni. Entrambe misure bocciate in questo quadro come di pura immobilità sociale, scrive Lucia Annunziata. Insomma, si tratta della rivisitazione della vecchia idea della destra già applicata da Ronald Reagan negli Stati Uniti, per cui la riduzione delle tasse rilancia l'economia e la ricchezza sgocciola nelle tasche di tutto il resto della popolazione. Quindi una destra, quella di Fratelli d'Italia, che come abbiamo detto più volte da questi microfoni non ha più niente in comune neanche l'aggettivo sociale che si portava dietro, insomma, dai tempi almeno del MIS, ma direi anche prima, non fa nemmeno finta, è proprio una, dal punto di vista economico, assolutamente allineata all'ultra neoliberismo che prende i soldi ai poveri per darli ai ricchi. E l'altro articolo di cui arriva il titolo in prima pagina è quello di Marcello Sorgi, un commento intitolato "Tra Peluche e Bella Ciao, un'operazione win-win". Peluche sono in qualche modo sono diventati il simbolo dei bambini e delle bambine morte nel naufragio davanti a Cutro, peluche che sono stati ritrovati sulla spiaggia, sono stati lanciati sulla macchina, l'auto blu di Meloni, quando si è recata a fare la sua ignobile passerella a Cutro. E anche ieri sono stati riportati al congresso della CGIL da alcuni partecipanti. Per quanto riguarda Bella Ciao, il fatto che quando Meloni è salita sul palco è partito questo coro dentro appunto il luogo dove si trovava il congresso. Win-win, quindi per Sorgi quello di ieri è stata una kermesse positiva per l'immagine sia di Meloni che della CGIL. Questo pensa Sorgi, vedremo se poi darci una letta a quest'articolo. Spalla sinistra, si parla per lo più di economia, bufera sulle banche, le borse ancora giù, fisco, IVA azzerata per i beni primari. Sono anche qui due pagine riassunte in questo titolo, due pagine che poi La Stampa porta a pagina 10 e 11. Nei piani del governo, imposta annullata sui beni primari e al 10% per l'acqua minerale, procedimenti penali solo nei casi più gravi di frode fiscale. Sostanzialmente si tratta di un alleggerimento delle norme contro l'evasione fiscale, come se insomma fossero pesanti, visto insomma quanto è alta l'evasione fiscale in questo paese. Poi Krugman, quei tre miti sul bailout americano: la Federal Reserve e il governo degli Stati Uniti hanno salvato Silicon Valley Bank e Signature Bank e hanno fatto bene, secondo il premio Nobel per l'economia Paul Krugman, in un intervento apparso sul New York Times. Nel luminare prende in esame le possibili critiche al soccorso pubblico dei due istituti americani, perché di salvataggio di Stato si è trattato, secondo Krugman, che dice appunto è stato un salvataggio di Stato, non c'è dubbio su questo, ma hanno fatto bene. E poi si passa ai rapporti burrascosi del governo Meloni con la Commissione Europea rispetto ai temi ambientali. Timmermans all'Italia: non bleffi sul green. Marco Zatterin scrive, ecco Franz Timmermans che spunta, si sente il nemico numero uno del centrodestra, sorride il primo vicepresidente della Commissione dell'Unione Europea. Bel modo di rompere il ghiaccio, concede prima di diventare serio. Sono pronto a parlare con il governo italiano, spiega l'olandese di Bruxelles. Un riassunto questo in prima pagina a parte della redazione della Stampa, direi quasi incomprensibile rispetto ai temi, che poi appunto si tratta di un'intervista Franz Timmermans, vicepresidente della Commissione dell'Unione Europea, in cui si parla delle case e delle auto a benzina o meno, rispetto insomma a quanto ha detto il governo Meloni. Anche questo lo vedremo dall'interno. Spalla destra invece si parla con tre interventi della questione dei figli e delle figlie delle coppie omogenitoriali. Il primo è quello di Politichese: figli di coppie gay, Schlein a Milano, ma Conte deserta la piazza Arcobaleno. Poi un'intervista che vedremo a Roccella, ministra della famiglia, che dice un po' quello che ci si può immaginare da una che è stata una quindicina d'anni fa portavoce del Family Day, penso che non importi dire altro. Il titolo brutale sulla prima pagina: Roccella, manifestino contro l'utero in affitto. A parte che io vorrei dire alla ministra Roccella, le persone manifestano per quello che credono, non per quello che lei ritiene opportuno che si manifesti, se no manifesta lei per quello che ritiene opportuno. Se lo Stato discrimina tra figli e figliastri, è l'intervento dell'attore Leo Gullotta, sempre sulla prima della Stampa. Ne parleremo dall'interno, anche perché a fine rassegna stampa insomma sentiremo un esponente di Famiglia Arcobaleno che per affrontare tutta questa questione. Taglio alto. Beh, penso che pochi e poche di voi non abbiano visto il video dell'atletico Dario Nardella, sindaco di Firenze, che mentre ha visto un attivista di ultima generazione che stava spalmando della vernice lavabile sulla facciata di Palazzo Vecchio per protestare contro i troppi impedimenti per solari, aiutami. Del resto ci siamo appena svegliati. Comunque il comune di Firenze sembra, anche Nardella ha detto il contrario, che metta troppe impedimenti per i pannelli solari e quindi questa sarebbe la protesta. Ma la cosa veramente esilarante è stata la reazione del sindaco di Firenze, che si trovava in piazza per caso, era intervistato su un altro argomento e è saltato tipo olio a cuore, ha saltato la siepe, poi si è messo là lui stesso a pulire la facciata, fra l'altro dicendo fragilissima, perché è antica, ha sbagliato pure epoca, ma se è fragilissima forse non era il caso che si mettesse lui lì con una spugnetta, io penso. Però insomma, se non l'avete visto, vedetevelo questo video. Il titolo sulla prima della Stampa è: il blitz degli ambientalisti a Firenze e la reazione del sindaco Nardella.
invece adesso passiamo, lasciata la stampa, alla prima pagina di Repubblica, che è, diciamo, forse un pochino diversa rispetto a quelle che sono le altre testate nazionali, e soprattutto per quello che è il titolo principale, dove indubbiamente, riallacciandomi a quello che si diceva prima, viene valorizzato l'atletico intervento del sindaco Nardella, costruendo un titolo principale che in qualche modo è tutto quanto intorno alle posizioni dei sindaci. Al centro della pagina una piccola fotonotizia: Nardella blocca gli ecologisti che imbrattano Palazzo Vecchio. Vi risparmio poi la cronaca che è nelle pagine interne di questa vicenda, che vi è già stata così ben sintetizzata e che viene sintetizzata anche a pagina 23 di Repubblica. Nardella blocca gli ecologisti che imbrattano Palazzo Vecchio, e c'è appunto una sequenza di scatti tratta dal filmato e un'intervista anche all'attivista di ultima generazione che insieme a Nardella è stato, diciamo così, protagonista di questa cosa che sta a metà tra il divertente e il divertente perché farsesco. Però il titolo principale raccoglie questioni di carattere diverso e sicuramente anche più serio: governo, il no dei sindaci. Ed è un no dei sindaci che è stato un pochino su tutto, perché ieri i primi cittadini, vado a leggere l'occhiello, sono stati in piazza a Napoli contro l'autonomia regionale, oggi a Milano per difendere i diritti del genere, e poi dopo Meloni al congresso CGIL invece tira dritto sul salario minimo e reddito. E questa è un pochino la sintesi di quelli che sono gli argomenti di politica interna che Repubblica affronta quest'oggi. I sindaci, ed è il focus principale di Repubblica, come dicevo, si coalizzano da nord a sud, difendono i diritti sociali e politici, parlano di registrazioni di figli, di coppie gay e di ius soli, protestano contro l'autonomia perché si sentono dimenticati dallo Stato. E tutto questo, diciamo, sulle posizioni dei sindaci continua nelle pagine interne, e in particolar modo a pagina 6 e 7. A pagina 6 c'è un po' la cronaca, diciamo così, delle due giornate, con una veloce riassunto delle prese di posizione. Si parte all'articolo a pagina 6: i sindaci in trincea su autonomia e diritti, diamo voce al paese, con diciamo un primo periodo un po' lirico anche su quello che è il ruolo dei sindaci. Vanno contro vento ma avanzano, sono la spina dorsale di un paese infragilito, eccetera eccetera, ma questo ve lo risparmio. Sono prime sentinelle questi primi cittadini, non solo PD, non solo centro-sinistra. A Napoli ieri, con Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, appunto, hanno sfilato in piazza contro l'ossessione leghista, il pericolo dell'autonomia differenziata che minaccia la scuola, la sanità, i trasporti uguali per tutti. E poi a Milano oggi, con Beppe Sala, che dice: cerco alleanze, scendono in strada per pretendere risposte e assunzioni di responsabilità dalla politica. Dopo, lo sappiamo benissimo tutti, lo stop alle registrazioni dei figli di coppie omogenitoriali. La questione centrale che però affronta Repubblica, almeno qui, è quella relativa all'autonomia differenziata, di cui abbiamo parlato tanto e sotto tantissimi profili da questi microfoni, nella bozza di Calderoli, che ha ricevuto dal governo una seconda approvazione. E quindi diciamo l'attenzione è un po' mirata su questa tematica. Vado avanti a leggere da pagina 6 di Repubblica. Nella capitale del sud, cioè a Napoli, ieri è arrivato anche il presidente dell'ANCI Antonio De Caro a protestare contro l'autonomia differenziata. Non ha paura di ricordare De Caro anche i gravi errori della sua parte politica. Non solo il testo di Calderoli è inaccettabile, se siamo qui è perché anche la preintesa firmata da Gentiloni con i tre presidenti di regioni era sbagliata. I tre presidenti di regioni, lo sappiamo, sono quelle regioni che hanno, diciamo così, firmato le preintese con il governo Milano e sono appunto Emilia, Veneto e Lombardia, e sappiamo anche che queste preintese si appoggiano in qualche modo su una interpretazione legittima della modifica del titolo quinto della Costituzione, di alcuni articoli, e anche
che era del governo D'Alema, non
che
so
era
se
del governo che era del governo che era
caro.
Del governo D'Alema, ma appunto su questo si esprimono oggi a pagina 6 e 7 di Repubblica sia De Caro, quindi non se per De Caro non è sbagliato solo il testo Calderoli, ma sono sbagliate le preintese firmate dai tre presidenti di regione, ma è sbagliata anche la modifica del titolo quinto della Costituzione, che è stato un errore serio di cui la mia parte politica deve prendersi la responsabilità. E questo, diciamo, mi sembra una dichiarazione piuttosto significativa, e perché appunto lo abbiamo detto tante volte, è questione piuttosto complessa quella dell'autonomia differenziata, che ha radici proprio nella modifica degli articoli 116 e 117 con il titolo quinto della Costituzione, e la sottolineatura rispetto a questo errore, che è un errore della sinistra, non viene solo dal presidente dell'ANCI De Caro su Repubblica, ma anche dal sindaco di Napoli Manfredi, come sappiamo ex ministro dell'università Manfredi, che c'è un'intervista invece a pagina 7, Manfredi che miopia dalla scuola alla sanità, così faranno esplodere le diseguaglianze. E forse leggeremo qualcosa in più da questa intervista, però è importante, credo, sottolineare che anche qui, a domanda di Concita Sannino, il fronte leghista sottolinea però che l'autonomia è in Costituzione e che è stata la sinistra a cominciare con quella modifica del titolo quinto. Manfredi risponde: non ho alcun problema a valutare come un grave errore sia quella modifica sia i successivi atteggiamenti ambigui del centro-sinistra. Detto questo, leggiamola tutta la Costituzione, cioè c'è una parte che non esclude l'autonomia, non esclude, ma prima c'è un architrave, è una tutela dei diritti costituzionali, e su questo versante è fonte non di poca garanzia e sollievo che vi sia poi un capo dello Stato che sarà in grado, vabbè, bla bla bla, di far rispettare tutto questo, anche se noi non ne siamo particolarmente convinti. E dopodiché, e tornando invece alla prima pagina di Repubblica, il taglio alto è dedicato a quella che innegabilmente è l'altra notizia della giornata su tutta la stampa, e cioè il mandato della Corte Penale Internazionale per Putin. Il titolo principale: crimini di guerra, arrestate Putin. C'è una fotografia non di Putin ma di una delle tante manifestazioni, leggo la didascalia, contro Putin, in cui c'è un cartello con un disegno del viso di Putin che ha una mano rossa sulla faccia e sotto la scritta killer. E anche qui, insomma, ci sono sia nelle pagine interne sia la cronaca di quello che è accaduto, arrestate Putin, per i bimbi rubati la corte dell'AIA apre la caccia, mandato internazionale di cattura per il presidente e la sua commissaria per i minorenni Lvova Belova, l'accusa è di aver fatto deportare i figli degli ucraini, di Giuliano Foschini e Fabio Tonacci, appunto con una sorta di cronaca di quanto è accaduto, dell'indagine contro il presidente della federazione e contro Lvova Belova, che è stata condotta dal procuratore Karim Khan direttamente sul campo con l'aiuto di un team congiunto di investigatori forniti da 7 stati e coordinati da Eurojust, e va avanti insomma sui dettagli dell'indagine e niente. E poi ci sono una serie di approfondimenti, in particolar modo quello che parte in prima pagina e che è a firma di Paolo Garimberti, che è l'analisi lo zar sotto assedio nelle mani di Xi, e anche qui in qualche modo si sviluppa il discorso che abbiamo accennato prima dalla stampa del ruolo di Xi Jinping nei suoi rapporti con la Russia. L'approfondimento, dicevamo, è a pagina 34. Ora Putin è sotto assedio, non ve lo leggo tutto, tenterò di sintetizzarne il senso, e il senso è che in una Russia che si caratterizza per un Putin oramai indebolito, il ruolo di Xi Jinping, che raggiungerà Putin lunedì prossimo, quindi tra due giorni, può essere quello, come si diceva prima, di grande pacificatore, cioè di grande tessitore di relazioni, per arrivare dapprima a un cessate il fuoco e poi a una pacificazione del conflitto. Ovviamente con tutti i distinguo del caso, perché il presidente cinese, leggo solo la parte finale dell'articolo, non ha alcun vantaggio per il suo programma di rilancio economico solennemente confermato dalla recente Assemblea Nazionale a un prolungamento della guerra, ma non ha neppure interesse a una fine umiliante di Vladimir Putin, e quindi grandi speranze nel ruolo di Xi Jinping. Per Xi questa visita è per tempistica una grande occasione, ma certamente anche una grande occasione per noi per capire, dopo una prolungata ambiguità diplomatica e verbale, da che parte sta la Cina nella guerra in Ucraina. E questo è sostanzialmente la composizione delle notizie principali della prima parte pagina di Repubblica. In taglio basso, bassissimo, un commento di Stefano Cappellini riprende invece l'intervento di Giorgia Meloni all'assemblea della CGIL, con alcune riflessioni interessanti che forse leggeremo più avanti, e in particolar modo si dice a Giorgia Meloni: ha sicuramente fatto bene ad andare a Rimini al congresso della CGIL, ma quanto questo sia convenuto alla CGIL è più argomento da discutere.
E passiamo dalla prima di Repubblica alla prima del Corriere, che torna nel primo titolo sulla decisione della Corte Penale Internazionale dell'AIA. Mandato d'arresto per Putin è il titolo, l'accusa ai bambini ucraini deportati, un crimine di guerra, Mosca, oltraggio inaccettabile. Su questo ci sono due commenti che conquistano la prima pagina. Il primo è di Lorenzo Cremonesi: ora il dialogo è più difficile. In questo articolo appunto troviamo un minimo di lettura critica su quanto è successo. Innanzitutto si spiega insomma che cosa comporta questo mandato, cioè, sarà quasi sicuramente impossibile da perseguire Putin almeno in questa fase, ma rappresenta un colpo molto grave per il suo status internazionale e comporta nella pratica ripercussioni indubitabili sulla sua stessa libertà di movimento. In teoria, scrive Cremonesi, adesso tutte le polizie dei 123 stati firmatari del Trattato di Roma, che nel 98 istituì il tribunale, potrebbero arrestarlo se dovesse entrare nel loro territorio. Il precedente tra i più noti che viene immediatamente alla memoria è quello di Slobodan Milosevic, l'ex presidente serbo morto in carcere all'AIA durante il processo nel marzo 2006. Ma non occorre andare troppo distanti nel tempo. Ai nostri giorni, Saif al-Islam, il figlio più politico del colonnello Gheddafi, incontra in mani difficoltà nel giocare un ruolo attivo in Libia e magari candidarsi alle eventuali elezioni presidenziali, anche in virtù del fatto che sulla sua testa grava un mandato d'arresto per crimini contro l'umanità. Questi insomma sono i due precedenti a cui si rifà Cremonesi. E poi però scrive appunto che in questo modo questo rende molto più difficile per Putin gestire direttamente un eventuale eventuale negoziato per giungere a una al momento inesistente soluzione pacifica con Zelensky. L'altro articolo sulla prima pagina del Corriere è di Guido Santevecchi, che invece non riguarda direttamente, non riguarda la decisione della Corte, ma riguarda la visita di Xi Jinping, leader cinese, che dal lunedì 20 marzo sarà a Mosca, si chiede, appunto, il titolo è Xi alleato o mediatore, e questa è la domanda chiave, scrive Santevecchi, appunto, se sarà una nuova celebrazione della Santa Alleanza antioccidentale tra Russia e Cina, o se Xi vorrà parlare in privato a Putin della necessità di trovare una soluzione politica per il pantano ucraino. A Washington pensano alla prima ipotesi, la Casa Bianca teme che Xi aiuti la Russia a mantenere le sue conquiste territoriali in Ucraina. I segnali, scrive Santevecchi, sono contrastanti. Xi ha scelto di andare al Cremlino dopo aver accusato Joe Biden di contenimento, accerchiamento e repressione delle aspirazioni cinesi. Lo vedremo sorridente al fianco di Putin. Dice però Pechino, prima di partire, non ha citato la collaborazione senza limiti che i due leader si erano promessi il 4 febbraio del 2022, 20 giorni prima dell'invasione dell'Ucraina. Mosca anticipa che verrà discusso l'approfondimento della cooperazione strategica globale sulla scena internazionale. La Cina, attraverso il portavoce degli esteri, ha risposto in modo vago: mantenere la pace nel mondo e promuovere lo sviluppo comune sono gli scopi della politica cinese. E anticipa sulla questione ucraina: la Cina si è sempre schierata per la pace, il dialogo e la correttezza storica. In coda a quest'articolo si amplia il piano internazionale e si sottolinea che Erdogan ieri ha finalmente accettato di ratificare l'adesione della Finlandia alla NATO, ma tiene ancora sotto veto quello della Svezia, dalla quale esige la consegna di 120 terroristi. Questo 120 terroristi è tra virgolette, perché si tratta di curdi e curde, che è, appunto, è il governo turco a dichiarare terroristi. La Slovacchia ha seguito la Polonia nella promessa di fornire agli ucraini aerei da combattimento, 13 MiG-29 progettati ai tempi dell'URSS. La risposta di Mosca: vogliono sbarazzarsi di vecchi apparecchi, li distruggeremo noi. Questo per quanto riguarda la politica internazionale, sulla prima del Corriere della Sera. La foto è una foto veramente di una posa plastica di Danilo Nardella, sindaco di Firenze, che placca l'attivista di Ultima Generazione, l'ambientalista, il blitz e il placcaggio di Nardella, il titolo. Prima ha provato a bloccare uno degli ambientalisti che ieri a Firenze ha imbrattato di vernice arancione lavabile Palazzo Vecchio, poi il sindaco Nardella si è messa a pulire. La scena filmata anche dai turisti che hanno fischiato i due attivisti. Nessuna causa giustifica un attacco all'arte, dice il primo cittadino, anche, insomma, senza sottolineare che di attacchi simbolici si tratta. Titolo di centropagina: salario minimo e riforma fiscale, Meloni non arretra, il gelo CGIL. E su questo si attacca un commentino politico di Nando Pagnoncelli e dei suoi sondaggi. Pare che il PD guadagni nei suoi sondaggi 2 punti. Poi Francesco Verderami con la sua rubrica 7 giorni, il canale Giorgia Elli, che perché se sono donne, qualunque ruolo svolgano, si usa il nome proprio. Meloni e Schlein sono una coppia politica di fatto, sono alleate senza il desiderio dell'inciucio. E sinceramente io trovo molto molto stucchevoli questi articoli che accoppiano in qualche modo Schlein e Meloni, schiacciandole sul genere di appartenenza, così poi quando l'articolo a pagina 10, così Giorgia ed Elli si parlano, la battaglia comune sulle europee, gli scambi di messaggi tra le due rivali che puntano a polarizzare il dibattito politico, quindi insomma a far fuori dal dibattito gli altri componenti, secondo Verderami, gli altri componenti del Parlamento. L'editoriale del giorno è di Antonio Polito: il governo e le crisi, al paese serve dire la verità, non è interessantissimo. Sostanzialmente Polito dice, si riferisce all'inizio dell'articolo a il fatto che Meloni e i suoi ministri, da quando sono andati al governo, dicono che il momento è difficilissimo. Polito dice, ma insomma sì, è difficile, come ce ne sono stati tanti altri nella storia repubblicana, l'importante è dire la verità, che non è che questo momento è così più pesante di altri, eccetera. Gli altri titoli, l'altro titolo sulla prima pagina del Corriere della Sera è di Giusy Fasano: nessun politico può darci ordini su chi salvare, è un virgolettato tratto dall'ammiraglio della Guardia Costiera Aulicino. Nessun ministro chiama la Guardia Costiera per dire cosa fare, così l'ammiraglio Aulicino. A Cutro Frontex non segnalò criticità, quindi hanno dovuto trovare una voce dentro la Guardia Costiera che in qualche modo renda un po' più solide le parole del governo, visto che ce ne sono state tante altre, insomma, che hanno sottolineato come il clima politico costruito dalla maggioranza di governo sia alle non solo, oltre alle leggi che sono in vigore, sia alle spalle di tanti morti in mare.
E adesso diamo una scorsa, prima di poi approfondire le pagine interne, alla prima pagina invece del Manifesto. La prima pagina del Manifesto, devo dire, è meno originale rispetto al solito e ha una fotografia di Putin con il titolo "Il ladro di bambini", e quindi è chiaro su che cosa punta il Manifesto. Per il titolo centrale, mandati d'arresto internazionale per il presidente Vladimir Putin e per Maria Vlova-Belova, che facevano passare per carità le deportazioni di minori dalle zone occupate. Kiev saluta la decisione storica della Corte Penale dell'AIA, Mosca fa spallucce, aspetta solo Xi Jinping, quindi diciamo una sintesi piuttosto efficace di quello che vi abbiamo letto dalle prime pagine di altri quotidiani. E sotto un approfondimento che andremo a leggere invece più avanti, un'incriminazione con tante ambiguità di Daniele Archibugi, che prosegue a pagina 14. Il taglio alto del giornale invece è dedicato alla presenza, insomma, all'intervento di Meloni alla CGIL. Meloni alla CGIL in un gelido silenzio, la premier sciorina le ricette della destra, un solo applauso, e poi il colloquio con Landini è l'unico quotidiano che riporta di un colloquio di 40 minuti a margine dell'intervento di Meloni. Vi leggo dalla prima pagina del Manifesto, che sembra singolarmente, non so come dire, speranzoso: il primo presidente del Consiglio in 27 anni a un convegno della CGIL. Nella frase con cui Giorgia Meloni sottolinea il carattere storico del suo discorso a Rimini, sta tutta l'unicità politica e sindacale italiana, e cioè da 27 anni la politica non si confronta con il sindacato, e ancor più grave sono stati i governi di centrosinistra a non farlo, beh sì, alcuni in maniera anche particolarmente, come dire, violenta, ricordiamoci le scenette di Renzi, insomma. E in questo contesto Meloni ha avuto gioco facile, ieri, e si è presentata per quello che è: una leader di destra, convinta che la strada per risolvere le croci alle quali sono inchiodati i lavoratori italiani passi per il sostegno alle aziende. E proprio su questo essersi presentata da parte di Meloni come un'autentica leader di destra, non una leader della destra sociale, ma una leader della destra più autenticamente neoliberista, c'è un contributo interessante di Andrea Colombo a pagina 3 che poi andremo ad approfondire. Ma la gelida accoglienza, dice il manifesto dei delegati, ha mostrato come la CGIL sia la sola capace di fare opposizione, e questo non so, ce lo auguriamo, opposizione che si intensificherà con la mobilitazione contro la delega fiscale insieme alla UIL e si spera alla CISL. In altri contributi di altri giornali, per esempio di Repubblica, questa nettezza dell'opposizione della CGIL viene obiettivamente, forse fondatamente, messa in dubbio, e si ventila invece, diciamo, l'eventualità che questo invito da parte di Landini a Meloni sia una sorta di richiesta di accreditamento fatta non sulla forza della mobilitazione ma in virtù della ricerca di contatti personali. Ma comunque andremo a vedere se avremo tempo di approfondire anche questo, se per qualcuno è interessante. Invece, continuando a leggere la prima pagina del manifesto, abbiamo di lato due contributi su una questione che non compare mai oggi nelle prime pagine dei giornali, e cioè sulla situazione della Francia, che invece è di una certa attualità: colpo di mano sulle pensioni. Ora Macron è in crisi. Sapete che Macron ha in qualche modo forzato l'approvazione della riforma delle pensioni, che in Francia porterà l'età pensionabile a 62 anni, avvalendosi della possibilità di saltare il passaggio parlamentare, e questo sembra aver provocato la più grave crisi del governo Macron dall'inizio del mandato. Due mozioni di sfiducia, un presidente indebolito, una prima ministra che, se non ancora bruciata, potrebbe restare solo per mancanza di alternative, e le piazze di Francia che ribollono, gli scioperi che bloccano le ferrovie e la nettezza urbana, 10.000 tonnellate di rifiuti ammucchiati solo a Parigi, la scuola che può fermarsi con 500.000 di liceali alla maturità, il colpo di mano sulla riforma delle pensioni sta costando carissimo a Emmanuel Macron. E prosegue l'articolo a pagina 4 di Anna Maria Merlo, e un ulteriore approfondimento sempre a pagina 4 da parte di Filippo Ortona: giovani operai sulle barricate, facciamogli paura, e che dà conto appunto delle manifestazioni, e non solamente a Parigi ma in diverse città della Francia, Rennes, Nantes, Marsiglia, Lione e persino nei piccoli centri.
.57 Radio Onda Rossa, la rassegna stampa. Passiamo alla prima pagina del quotidiano Domani. Il primo titolo: Meloni ripete tutti i suoi no alla CGIL, ma ora può vantare di esserci stata. Landini chiede ai suoi di ascoltarla con rispetto, ma lei non concede nulla. I lavoratori ricevono solo rifiuti sulla riforma fiscale e sul salario legale. La minoranza lascia la sala con il pugno chiuso, cantando Bella Ciao. effettivamente cosa ci abbia guadagnato la CGIL sfugge.
No, diciamo ancor prima che la cosa accadesse ci si domandava cosa mai potrà guadagnarci la CGIL da un riconoscimento da parte di Meloni, e a fa cosa avvenuta è ancora più, diciamo, il dubbio si amplifica.
E non so, io penso, avendo ascoltato un po' Meloni, che quello che cercava la CGIL era un riconoscimento della contrattazione. Certo, caro Costa, il riconoscimento della contrattazione.
E il punto è proprio questo, caro Costa, e ci si domanda forse se non esistevano altre vie prima da sondare, prima di arrivare a questo, ma evidentemente si è ritenuta che questa fosse la strada.
E questo insomma era il primo titolo poi del quotidiano Domani, a fianco un editoriale di Piero Ignazzi, chi aiuta gli evasori non può essere un patriota. Quello quindi l'argomento è chiaramente, si usa l'aggettivo patriota tra virgolette perché Meloni e i suoi colonnelli usano spesso questo aggettivo per definirsi appunto come difensori della nazione, ma dice chi la controriforma fiscale in via di approvazione è la migliore cartina a tornasole della natura di questo governo, un esecutivo e una maggioranza privo di ogni senso dello Stato rispetto alla provocazione civica di Tommaso Padoa-Schioppa, che da ministro dell'economia e finanze nel governo Prodi 2006-2008 esaltava la bellezza del pagare le tasse con il sottinteso che così fa ogni cittadino onesto e consapevole per fornire adeguate risorse allo Stato. Oggi il sottotesto è diametralmente opposto. Le tasse vanno evase quanto più possibile. Oltre a questo troviamo sulla prima di Domani una foto di Crosetto. Il titolo è gli sms di 30 su Crosetto e le minacce della Wagner. Poi all'interno ecco la vera storia delle minacce, che qua diventano tra virgolette, dei mercenari Wagner al ministro della difesa Crosetto. L'ex ministro, direi l'ex ministra grillina Trenta, ha mandato un alert su WhatsApp avvertendo della presunta taglia da 15 milioni di dollari messa dai mercenari russi, messaggio in mano che ai vertici anche ai vertici dei servizi. L'informazione veniva da fonte straniera considerata poco attendibile e non è stato dunque dato seguito, ma perché la smentita di Mantovano non ha comunque dato conto degli sms di Trenta? Si chiede Domani. Alta tensione nel governo, l'ipotesi del rapporto tra Wagner e il boom degli sbarchi è stata lanciata dalla Belloni e poi cavalcata dal governo, ma non esistono report con prove certe. E abbiamo l'intervento di un'ascoltatrice a cui diamo il buongiorno.
E buongiorno a voi. Ecco, mi piacerebbe riflettere rispetto a quello che si stava leggendo sui commenti per la prima volta di una donna di destra, di un presidente del Consiglio al convegno della CGIL. Quello che pensavo è che la CGIL si è presa una responsabilità storica, cioè il riconoscimento e, come dire, la legittimità di fatto di una forza di estrema destra che sta al governo. Al di là dei voli pindarici della Meloni per farsi accreditare come una statista che fanno ride polli, il problema è che loro hanno riconosciuto un presidente del Consiglio di un paese che sta in guerra, fra le altre cose, presidente del Consiglio che ha nominato all'interno della sua squadra di governo una pletora di nazisti e di fascisti dichiarati, non occulti o che si facciano,
no, dichiarati, è come dire militanti, brava, del Fronte della Gioventù, di giovani
attivisti, come è stata lei un'attivista fascista nella politica italiana, questo.
Dopo dirigenti del fronte, io ne avevo contati almeno 6 di dirigenti del Fronte della Gioventù tra i ministri.
Brava, oltre a contare o non contare a seconda dei casi, quanti veramente non in odore, ma camorristi, mafiosi eccetera, c'erano nelle loro fila. Al di là di questo, l'altra responsabilità, e mi dispiace dirlo perché ci stanno tante compagne e tanti compagni bravi nella FIOM, però dimostra ancora una volta, guarda, a me mi si è stretto il cuore a sentire l'intervento di Eliana Como, l'avrei potuto sottoscrivere, però non puoi stare là dentro. Se tu rimani là dentro, al di là del fatto che hanno invitato una fascista di fronte a 5 milioni di iscritti, che se sono iscritti alla CGIL forse non sono iscritti alla CISL per qualche motivo, poi mi domando se poi queste differenze ci stanno ancora. Veramente hanno fatto una ferita nel tessuto democratico enorme, e Landini, come ogni buon politico di razza nel senso peggiore della parola, è arrivato, come si dice, è arrivato incazzato e è diventato un pompiere, come sempre, purtroppo. Non è che noi ci abbiamo...
Sì, ma è diventato pompiere il giorno dopo che è diventato segretario. Cioè...
Immediatamente, il giorno dopo, ha parlato di decoro, se non erro, invece di parlare di lavoro, per dirti, immediatamente, come arrivano a... livelli, non mantengono manco un pizzico di dignità personale. Vabbè, al di là di questo, il problema è politico. Il problema è che cosa faranno i compagni e le compagne della FIOM, come cazzo fanno a rimanere insieme a gente che parla per 40 minuti con la Meloni. Chi di noi ci sarebbe riuscito a distanza di 15 giorni di una strage, quando la signora dice: ma che pensate che io sono responsabile? Sì che sei responsabile te dei morti, perché tu hai messo la firmetta, hai fatto una politica che significava crepate affogati in quel cimitero che è il Mediterraneo, e la continui a fare, per non parlare dei disastri, perché voglio dire anche la CGIL e la FIOM, se lo saranno domandati, non esiste più la possibilità di uno sciopero generale che fermi il paese contro la guerra. Ecco, questo è un sindacato di sinistra? Mi viene da ridere. Scusate se ho fatta lunga. Ciao.
Ciao, grazie a te. Let's talk about it at the moment. Diciamo insomma che direi di no, che non è un sindacato di sinistra, ma prima di tutto per le politiche che sindacali che svolge sul lavoro, per come si comporta sui posti di lavoro, ma insomma non apriamo più ancora più ampiamente questo tema, andiamo avanti con la rassegna stampa, forse vi leggiamo la prima del Messaggero? No, un pochino di pausa. Take your own advice, take your own advice. Don't even think twice about that sacrifice, 'cause that self-love is looking real nice. Yeah, yeah, it's looking real nice. Real nice like the trees I burn. It's real talk, they can see my worth. I mean, it's obvious like I'm well respected 'cause I keep my word. I'm well paid, you should see my earnings. Man, I just be thanking God that I found my purpose. It's all this self-love that I got been serving. I've been through hell and back to become this person. And I always stood mean, I'm just a better version. So what's up with it? Looking in the mirror like you bad bitch, and consider that man lucky if he had this. All I know is I can't change what's in the past tense, and I live in the moment, so only thing that I know is I'm gonna make him notice me. Yeah, yeah, baby, we so focused. All your balance is key. Yeah, take your own advice, take your own advice. Don't even think twice about that sacrifice, 'cause that self-love is looking real nice. Yeah, yeah, it's looking real nice.
Take your own advice, take your own advice. Don't even think twice about that sacrifice, cause that's self.
E adesso che abbiamo chiarito tutti i nostri dubbi, siamo pronti a scorrere la prima pagina del Messaggero. E la prima pagina del Messaggero non porta quasi nulla di nuovo, ma quasi, perché straordinariamente qualcosa di interessante ma non positivo c'è anche nella prima pagina del Messaggero. Comunque cerchiamo di vederla un po' analiticamente. Il titolo principale: bimbi deportati, arrestate Putin, mandato di cattura della Corte Penale dell'Aia ha trasferito in Russia i piccoli ucraini, il Cremlino, decisione senza valore legale, ex sbarca a Mosca per meditare sul conflitto. E qui siamo, diciamo, sempre in cose di cui abbiamo ampiamente parlato a livello di prime pagine. Più in basso abbiamo la fotonotizia con Nardella che placca l'attivista che viene definito ambientalista trattino imbrattatore, e, diciamo, c'è un gioco verbale piuttosto interessante. E niente, atletico Nardella, ma anche questo lo abbiamo già detto. E, più di lato c'è l'allarme per il Viminale in questi 40 giorni in relazione alla situazione determinata dalle tifoserie calcistiche. Defasteremo Roma con il Feyenoord, torna l'allarme ultra, quartieri a piante dosi, non fateli arrivare. Ma dice il Messaggero che ci sono timori di scontri anche per il derby di domenica, e diciamo questo atteggiamento che il Messaggero ha sempre, che non devo spiegare io a nessuno, di alimentare l'ansia in relazione a tutti i tipi di problemi che vengono presentati come problemi di sicurezza. In taglio alto, Meloni apre la CGIL no al salario minimo, la Premier parla al Congresso, sono pronta ad ascoltarvi, e poi è di fianco un commento che è in due righe un'opera di autentica mistificazione, stante la profonda verità di tutto quello che è stato detto fino ad adesso sulla presenza di Giorgia Meloni al congresso della CGIL. Alla platea rossa Giorgia strappa anche un applauso, da bella ciao all'applauso. Giorgia Meloni supera il test CGIL, deve averci pensato molto Marco Aiello a questo incipit, da cui sembra quasi che Meloni abbia convinto la CGIL, ma d'altra parte la CGIL si presta a questo. E poi un articolo di fianco veramente inquietante, al Messaggero non sono sciocchi, raccolgono quelle che sono le tematiche del lavoro e del nuovo lavoro, un articolo di Roberta Moruso, Michel Martone e i genitori di Under 14, smart working con le scuole aperte, un errore averlo prorogato per legge. Il titolo sembra un titolo così anche poco interessante, cioè se sia opportuno che venga prorogato lo smart working per chi ha figli che vanno a scuola. Sappiamo che chi ha figli under 14 può usufruire ancora dello smart working secondo quelle che sono le norme derivate dall'emergenza pandemica. Però se andiamo a leggere invece questa intervista a Michel Martone, un economista che insegna alla Sapienza e che è stato sottosegretario al lavoro per il governo Monti, ci rendiamo conto che si parla e si riflette di altro, e si riflette in particolar modo sul cambiamento che la pandemia ha imposto al mondo del lavoro con la diffusione del lavoro da remoto. E sostanzialmente la tesi che viene portata avanti è che il lavoro da remoto non è né un bene né un male assoluto, ma che va valutato caso per caso, e che quindi non può essere normato per legge, non può essere normato in buona sostanza da contratti collettivi, ma deve essere invece valutato individualmente caso per caso. E quindi, insomma, secondo quella che è la linea consueta del Messaggero, questa intervista messa a fianco alla presenza di Landini al congresso della CGIL e inserita in un'ottica di riflessione sul lavoro, diventa un'apertura a un neoliberismo veramente sfrenato, inquietante, e che in qualche modo affonda le radici in una riflessione mai fatta realtà a livello sistemico su quello che la pandemia ha provocato sul mondo del lavoro. E completa la prima pagina un editoriale di Romano Prodi, Assi Cina Russia, la partita africana che l'Europa sta perdendo, che offre uno sguardo sulla situazione dell'Africa e su quella che è la presenza cinese e russa in Africa, che forse merita di essere approfondita un attimo nella lettura delle pagine interne.
Un occhio ai primi titoli degli altri giornali che non vi leggeremo, oltre a quelli che abbiamo già visto. Abbiamo detto che i giornalacci di destra, insomma, si divertono molto con Meloni alla CGIL, neanche ve li leggiamo. Il Fatto Quotidiano: Dell'Utri chiede più soldi a Berlusconi e cita l'eloquenza del silenzio, si parla di intercettazioni, ci si riferisce al vitalizio che Silvio Berlusconi di tasca dà di 30.000 euro al mese a Dell'Utri, del fatto che non gli basterebbero, eccetera. Di fatto tutto ciò viene poi da un articolo di Repubblica di Lirio Abate, quindi mette in prima pagina questo, scelta sua, il Fatto Quotidiano. E l'unico giornale di destra che non mette come primo titolo Meloni alla CGIL è La Verità, che come ogni giorno invece parla di vaccini sostanzialmente. AIFA ha nascosto i dati sui pericoli dei vaccini e informazioni negate pure al viceministro Sileri, che avanzava dubbi sulle fasce d'età e alle quali somministrarli. Silenzio anche sulle cure con plasma e monoclonali, e il CTS segretava i documenti persino ai suoi componenti. Si tratta così del solito rimestare nel torbido della verità senza dire nessuna parola chiara sull'epidemia di Covid, di cui fra l'altro oggi è data importante, perché è quella che è stata proclamata il 18 marzo, la giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia in parte della zona di Bergamo sostanzialmente. E quindi ci sembrerebbe anche importante riprendere con serietà quello che è successo, i 3.000 morti in quella zona, la mancata zona rossa, l'ossequio alla macchina produttiva delle industrie locali e di Confindustria, le fragilità polmonari di tutta la zona industriale, fragilità più alte del resto d'Italia. E per tutto questo, insomma, a fine mattinata volentieri vi faremo riascoltare, insomma, un redazionale andato in onda il 16 marzo del 2020 che di questo parla, perché ci sembra importante non schiacciare come si sta facendo in questo momento il tema del Covid sui vaccini, perché insomma i vaccini sono stati un rimedio scelto da alcuni stati, tra cui l'Italia, oltre alle chiusure, un rimedio tentato, discutibile, criticabile, ma come dire, a causa la causa delle morti più numerose, altro c'è stato, e sono le nocività degli ambienti nei quali viviamo e le scelte in cui è venuta prima Confindustria che la vita delle persone. Quindi ci sembra importante anche ripartire ripercorrere questo, e anche un po' perché questa radio tanto ha parlato durante i due anni, diciamo, del Covid. Per quanto riguarda poi invece la prima pagina del Sole 24 Ore, dà come dire molto spazio al sottosegretario Leo, che parla di rivoluzione fiscale, niente meno. E poi la crisi delle banche che affonda ancora le borse, Milano meno 1,6. Del resto, insomma, si tratta del giornale di Confindustria. E sottolineiamo che poi, insomma, alcuni giornali del sud Italia parlano della manifestazione dei sindaci contro l'autonomia differenziata, ma non tutti, insomma, anche non c'è veramente molta, come dire, scelte molto diverse anche da questo punto di vista. Manderei un paio di brani musicali per poi tornare in voce dall'interno dei giornali.
Just old school struggling, we're just old school hustling, yes, trying just to make it. We're just old school struggling, we're just old school hustling, yes, trying just to make it. We're just old school struggling, we're just old school hustling, yes, trying just to make it. We're just old school struggling, we're just old school hustling, yes, trying just to make ends. When your rent is due on Tuesday, and your bills go out on Thursday, but you don't get paid till Friday, and you're working through your weekend. When your rent is due on Tuesday, and your bills come out on Thursday, and your time trying just to make it. We're just old school struggling, we're just old school hustling, yes, trying just to make it. We're just old school struggling, we're just old school hustling, yes, trying just to make it. We're just old school struggling, we're just old school hustling, yes, trying just to make it.
swim through fantasies of you. Wish I didn't recognize this vulture in myself. When you wake up in the middle of the night and remember that we fell apart. When you wake up in the middle of the night and remember that we fell apart. Can we get one more day in love? 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 Lost you on the way to find myself. Can you wake up in the middle of the night and remember that we fell apart? Last night I freaked out and I I was dying.
Torniamo in voce dai microfoni di Radio Onda Rossa, ancora dentro i giornali per poco.
Sì, ancora per poco, diciamo, anche perché le pagine interne dei giornali non si rivelano così interessanti, ma abbiamo scelto di dare un po' di spazio alla situazione in Francia prendendo un contributo dalla pagina 4 del manifesto di Anna Maria Merlo, sindrome francese, Macron in crisi dopo il colpo di mano sulle pensioni, due incognite sul futuro del presidente, le scelte della destra e la forza delle piazze. Andiamo a leggere per cercare di capire meglio quello che succede in Francia, dove tra le altre cose gli scioperi hanno investito il settore della rimozione dei rifiuti, e ci sono fotografie di Parigi con montagne di rifiuti che ricordano Roma nei tempi peggiori. Dopo essere stata privata del voto sulla riforma delle pensioni giovedì a causa dell'imposizione dell'articolo 49.3 da parte del governo, lunedì 20 marzo l'Assemblea nazionale si esprime sulle due mozioni di censura, cioè di sfiducia, presentate ieri. La situazione è quella che vi dicevamo in lettura di prime pagine. Giovedì è stata approvata la riforma delle pensioni, che in Francia prevede un innalzamento dell'età pensionabile a 64 anni, ed è stata approvata con quello che è un colpo di mano da parte del governo Macron, che ha saltato quello che noi definiremmo il passaggio parlamentare, operazione a cui noi siamo piuttosto abituati, ma che evidentemente in Francia provoca una qualche reazione, e questa reazione appunto sono le due mozioni di sfiducia, uno del gruppo Rassemblement National contro la riforma ingiusta, inutile e iniqua che non ha nessuna possibilità di passare, e un'altra redatta dal gruppo centrista indipendente LIOT, Libertà e Territori, e firmata anche da quattro deputati dei partiti della NUPES, una mozione transpartitica contro un progetto di riforma delle pensioni che non ha né legittimità sociale né legittimità popolare né legittimità democratica, e contro un 94.3, quindi l'articolo che ha permesso questa approvazione, è considerato l'apogeo della negazione della democrazia, inaccettabile nella costanza e nel disprezzo delle istituzioni e del corpo sociale. L'esito di queste mozioni di sfiducia è incerto, anche se un risultato positivo sarà difficile, perché passi è necessario il voto della metà dei deputati. Il Rassemblement National si unirà al voto della sinistra e di Liot, ma sono gli esponenti della destra classica ad avere le carte in mano. La metà circa dei 61 seggi dovrebbe sfiduciare il governo, scelta difficile, equivalente a un suicidio politico per la destra, che sarebbe annientata dalla spaccatura. Ma ormai la destra, quella che viene definita la destra classica, è a pezzi. Ieri Rachida Dati, figura importante della destra, ex ministra di Sarkozy e sindaca del settimo arrondissement, dopo che i deputati repubblicani hanno negato a Borne la maggioranza, giovedì ha proposto a Emmanuel Macron un accordo di governo, perché la destra ha una responsabilità politica per evitare il disordine. Intanto le piazze francesi ribollono, esprimendo indignazione per la negazione di democrazia della vigilia, con il ricorso del governo all'articolo 94.3, che ha permesso di imporre una riforma delle pensioni che alza l'età da 62 a 64 anni senza passare per il voto dei deputati. Ieri alle 18 sono state convocate molte manifestazioni spontanee, mentre gli scioperi continuano in vari settori. La raccolta dell'immondizia è bloccata, 10.000 tonnellate sono nelle strade di Parigi, anche se il ministro degli interni assicura che ci saranno prescrizioni di lavoratori e un deposito è stato riaperto con la forza della polizia in Val de Marne. I ferrovieri della Gare de Lyon hanno votato il proseguimento dello sciopero almeno fino a lunedì. Ci sono delle raffinerie che non lasciano uscire il carburante. Proteste anche in alcune università e nei licei, con motivazioni che vanno ben al di là delle pensioni. Nella scuola, infatti, il principale sindacato degli insegnanti della scuola secondaria minaccia lo sciopero la prossima settimana, quando devono svolgersi le prove anticipate della maturità per specialità, 500.000 i liceali coinvolti. Il weekend sarà di mobilitazione in attesa della nona giornata di cortei e scioperi organizzata dai sindacati per giovedì 23. Per spegnere la rabbia sociale bisogna ritirare la riforma o non promulgarla, ha ripetuto ieri il segretario della CFDT, Laurent Béranger. E poi, diciamo, continuano i contributi, e c'è un resoconto delle mobilitazioni in taglio basso della stessa pagina 4 da parte di Filippo Ortuna. Dobbiamo fargli paura ora.
Tra l'altro, insomma, sono giornate di grandi mobilitazioni sicuramente in Francia, ma anche in Grecia, dove c'è stato uno sciopero generale, mentre nel Regno Unito sembrano finiti gli scioperi dopo un accordo tra le unions e il governo, ma di questo parleremo durante la mattinata con un approfondimento. Intanto andiamo avanti con la lettura dei giornali.
I feel loved on and I feel used. Nobody makes me feel the way you do. And sometimes I just can't stand it. Isn't that just the thing about us? I'm still thinking you could be the one, but you're always taking me for granted.
passiamo a un altro degli argomenti della giornata che riguarda appunto le famiglie omogenitoriali. Bisogna risalire a quanto è successo, perché dai giornali già non se ne parla più. Quanto è successo sono due cose essenzialmente: uno, che il prefetto di Milano ha fermato le registrazioni amministrative della genitorialità di coppie dello stesso sesso nel comune di Milano, che venivano operate appunto dalla giunta Sala. Il problema qual è? Il problema è che non c'è una legge, perché quando è passata la legge sulle unioni civili è stato tolto dalla legge l'articolo che riguardava quella che si chiama step child adoption, e cioè che il genitore o la genitrice non biologico potesse adottare il figlio o la figlia biologica dell'altro componente della coppia, peraltro legge che esiste per le coppie eterosessuali, quindi ratificando una palese discriminazione su cui si trovarono tutti d'accordo, insomma anche il PD che ora sale sulle barricate. La Corte Costituzionale sono alcuni anni che invita il Parlamento a legiferare su un vuoto di legge. I vari governi che si sono susseguiti si sono guardati bene dal farlo. Adesso abbiamo il governo Meloni, che non importa che descriva con aggettivi, e è intervenuto il Ministero degli Interni, prima attraverso il governo Meloni, la maggioranza è intervenuta prima attraverso il Ministero degli Interni e quindi attraverso il prefetto di Milano, poi in commissione affari europei, politiche europee, bocciando il regolamento relativo alla filiazione dell'Unione Europea, fra l'altro politicizzandolo, perché si trattava banalmente di riconoscere figli e figlie in qualunque modo nati delle coppie dentro lo spazio Schengen, ma su questo la maggioranza di governo ha detto no. Oggi i giornali ne parlano, lo vediamo dalla stampa, ne parlano anche perché oggi appunto ci sono manifestazioni a Milano e Firenze. La stampa dà un primo articolo che però parla di partiti più che della questione in sé. Schlein, la sfida dei diritti, la segretaria PD a Milano per la manifestazione delle famiglie arcobaleno. Il partito prepara una proposta di legge per l'adozione delle coppie gay, perché in questo paese non è possibile, perché, non me ne vorrà Alessandro Zan, scherza Schlein, ma la sua legge sarebbe il minimo sindacale, una legge contro l'omotransfobia c'è ovunque in Europa tranne nei paesi del blocco di Visegrad. Del resto, contro il regolamento di filiazione europeo ha votato l'Italia, la Polonia e l'Ungheria, dei 27 paesi europei. E se questa è la premessa, il grido di battaglia della segretaria democratica sul tema è che serve anche il matrimonio egualitario, bisogna battersi per i diritti di tutte le famiglie. È su questa linea più avanzata, quella delle adozioni da parte delle coppie gay e dei matrimoni LGBTQ, che Schlein vorrebbe spingere il PD. La segretaria sta valutando se presentare una proposta di legge ad hoc, come aveva promesso in campagna elettorale. Quindi Schlein oggi dice sarà a Milano, a Piazza della Scala, dove c'è questa manifestazione, e dopo lo stop alla registrazione anagrafica dei bambini delle coppie gay, il PD ha deciso di essere in prima fila a Milano, eccetera. E invece nella stessa pagina Niccolò Carratelli scrive: Conte diserta la piazza Arcobaleno, sui figli dell'Unione LGBT non si espone. Per il Movimento 5 Stelle ci sarà l'ex sindaca di Torino Appendino e pochi altri parlamentari. Ma del resto su questo tema, insomma, non è che c'è nessun partito che è proprio, almeno di questi più grandi, ci sono molti del Movimento 5 Stelle che si sono spesi in maniera oppositiva, molti del PD che hanno fatto la stessa cosa, governi, ripeto, che si sono susseguiti e si sono tirati indietro dal legiferare su una materia a cui erano stati invitati anche dalla Corte Costituzionale. A pagina 15 della stampa troviamo l'intervista niente meno che a Eugenia Roccella, ministra ministra, ministra di cose tipo le pari opportunità e la famiglia, che già a mio parere cozzano parecchio insieme questi due oggetti.
È un ossimoro.
È un ossimoro. Perché non manifestano anche con l'utero in contro l'utero in affitto? Questo è il titolo dell'articolo, che è un virgolettato.
Diciamo, questa è la preoccupazione di Eugenia Rossi.
Ma soprattutto si faccia affari suoi, cioè le persone manifestano per quello che ritengano opportuno, cioè mi sembra veramente un interrogativo degno di chi lo pone. L'intervista a Flavia Amabile, la quale inizia così l'articolo: non devono essere gli stranieri a aiutare l'Italia a aumentare le nascite, perché la natalità riguarda la coesione di una nazione, non è una questione di numeri, spiega Eugenia Roccella, ministra per le pari opportunità e la famiglia. E già non si è capito niente di quello che voglia dire.
No, comunque non cose belle, ecco.
La domanda, dice, oggi ci sarà la manifestazione per protestare contro il blocco delle registrazioni dei figli nati da coppie omosessuali. La infastidisce questa piazza? Anche la domanda di Flavia Amabile è surreale.
Comunque, è degna dell'interlocutrice.
Le manifestazioni vanno benissimo, ma vorremmo vedere qualcuno manifestare anche contro il mercato transnazionale dell'utero in affitto e dei bambini. Mi piacerebbe che a sinistra, tra persone così sensibili ai diritti, ci fosse qualcuno disposto a difendere dallo sfruttamento le donne che per motivi di bisogno e di povertà sono disposte persino a portare avanti una gravidanza e cedere il figlio. Quindi Roccella si riferisce alla GPA, gestazione per altri, che è un tema sicuramente di discussione, ma sulla quale voglio ricordare almeno un paio di cose. E questo paio di cose sono che in Italia non è possibile praticare la GPA e nessuno propone che venga praticata, che invece non registrare bambini e bambine che esistono, perché si sta parlando di vite di persone, non si sta parlando di un progetto, si sta parlando di persone che vivono, è un'altra cosa, e non riguarda solo bambini e bambine nate con gestazione per altri in altri paesi e poi però da parte di cittadini e cittadine italiane che quindi poi li registrano in questo paese, ma si tratta anche di bambini e bambine nate in altro modo. Faccio un solo esempio: coppie lesbiche in cui c'è una madre biologica e una madre non biologica. Ovviamente non dare status di genitore o di genitrice all'altro componente della coppia significa lasciare in una situazione di fragilità questi bambini e queste bambine. Così, tanto per fare un primo passo di chiarezza, cercheremo di farne di più. Comunque, il regolamento dell'Unione Europea bocciato dal centrodestra crea figli di serie A e di serie B, dice Amabile. Non le sembra crudele? Le dice: no, non è vero, non si creano. C'è invece un tema che riguarda il principio di sussidiarietà. Su alcune materie, tra le quali la filiazione, ogni paese ha piena libertà di decidere e noi questa autonomia vogliamo mantenerla. Più che una tutela contro disparità che non esistono, il regolamento mi sembra un modo indiretto per inserirsi nella legislazione nazionale su argomenti sensibili come filiazione, nei quali l'Unione Europea non dovrebbe entrare. E quindi, dice Amabile, lei, Roccella, sostiene che sia un modo per portare la gestazione per altri in Italia. In realtà il regolamento dell'Unione Europea riconosce all'Italia la possibilità di considerarla illegale. Non c'era bisogno di non approvare il regolamento se non per questioni ideologiche, dice la giornalista. E Roccella, come fa sempre lei, risponde per slogan, non entra mai nelle questioni. Ho letto diverse interviste, soprattutto sulle sue supposte campagne per la natalità, in cui infila una serie di slogan ma non si capisce mai che vuol fare. Comunque, in questo caso risponde: l'utero in affitto va contrastato in ogni modo. La Cassazione ha dato un'indicazione chiara: poiché l'utero in affitto, chiaramente il fatto di chiamare la GPA utero in affitto è una scelta ideologica su cui spinge la ministra, è una pratica fortemente offensiva nei confronti delle donne, lesiva normativa dei diritti dei bambini, è giusto evitare forme di riconoscimento automatico per il partner che non ha legame biologico con il minore. Quindi evidentemente è un'idea di genitorialità tutta legata alla biologia, quella della ministra. Poi, andando avanti nell'intervista, gli si chiede, questo però dice l'Unione Europea non lo mette in discussione, il problema è che nonostante in Italia l'utero in affitto sia reato, nessuno è mai stato sanzionato per questo. Nessuno è stato sanzionato per questo perché la CPA non avviene in Italia e quindi non insomma, questi continuano, anche perché l'idea di Meloni, che ieri fra l'altro su questo c'è stato un approfondimento sul dubbio, sarebbe quello di perseguire cittadini e cittadine italiane che avessero praticato la CPA all'estero, perseguirli con il carcere poi una volta che rientrano in Italia. Qui siamo un po' come inseguire gli scafisti sul globo terra acqueo, insomma, mi sembra siamo a fascisti su Marte e che insomma non lesinano la violenza ma lesinano invece il realismo almeno giuridico. Poi la giornalista dice, ma in realtà, dice, lei continua a parlare di CPA, ma ci sono altri metodi utilizzati dalle coppie dello stesso sesso per avere figli, per esempio la donazione di sperma alle coppie lesbiche. Non voglio entrare nel merito, è giusto verificare caso per caso. E quindi evidentemente lei vuol fare semplicemente propaganda, parlare solo di GPA e non parlare delle persone, dei bambini e delle bambine che, ripeto, esistono, e davanti a questo la legge deve in qualche modo esprimersi. Nella delega fiscale è stato previsto il sostegno alle famiglie come principio cardine, dice, ma quali famiglie? Lei dice, ma varrà solo il numero dei figli. I sindaci stanno creando un fronte comune per opporsi al blocco della registrazione dei figli di coppie dello stesso sesso. Come pensate di fermarli? Va detto che, poiché la trascrizione anagrafica non è un riconoscimento di status giuridico, gli atti dei sindaci non sono pienamente efficaci, ma la vera battaglia si farà in Parlamento sulle proposte di legge contro l'utero in affitto, e ci si ritorna. Noi crediamo nel dibattito democratico e vogliamo che l'opinione pubblica sia coinvolta. È fondamentale sapere cosa pensano gli italiani di queste pratiche. E qui bisogna anche, come dire, tornare alle responsabilità generali su questo argomento, perché purtroppo, ripeto, adesso abbiamo il governo Meloni, ma tutti i governi precedenti non hanno voluto legiferare. Non solo, ma il PD in questi anni, per paura di perdere il consenso cattolico, non ha voluto minimamente intervenire sulle narrative pubbliche su questo argomento e ha lasciato la parola alla destra, dicendo sì, l'Unione Civili, ma non parliamo di adozioni, non parliamo di bambini, non parliamo di bambine, non parliamo di GPA, lasciando presupporre che tutto ciò sia un male, evidentemente. Quello che vediamo è che i bambini e le bambine vengono strumentalizzati evidentemente dalla politica per fare poi campagne di stampo direttamente o indirettamente omofobico. Oggi ci ritroviamo in questa situazione, ma ripeto, è una situazione che nasce da molto molto lontano. Per finire questa intervista ancora a Roccella viene messa a confronto con le opinioni del senatore Lucio Malan, che considera un modello le politiche per la famiglia dell'Ungheria. Viene chiesto se la ministra è d'accordo, dice, non abbiamo modelli specifici, se proprio di indicarne uno mi ispiro alla Francia, in ogni caso considereremo tutte le politiche messe in campo in Europa per la natalità, non per copiare gli altri eccetera, però insomma la Francia rispetto ai figli e alle figlie delle coppie omogenitoriali ha altre posizioni molto lontane da quelle Roccella. In molti sostengono che gli stranieri potrebbero aiutare l'Italia a risolvere i problemi di natalità, perché non rendere più facile il loro arrivo? Chiede ancora la giornalista. Ricordo che l'Italia è tra le nazioni che dà più cittadinanza ai migranti, e questa è una falsità, io penso che si possa dichiarare semplicemente così. Il ministro Lollobrigida ha stimato un potenziale fabbisogno di 500.000 lavoratori stranieri da regolare con i flussi, ma non l'ha fatto, cioè l'avrà stimati, però per ora siamo lì a contare i morti nel Mediterraneo. A proposito di questo, fra l'altro domani ci saranno manifestazioni a Tor Pignattara, basta morti nel Mediterraneo, di cui vi daremo conto durante questa mattinata. E direi che dalla stampa su questo argomento abbiamo finito. Non so se vuoi aggiungere qualcosa dal manifesto. No, più o meno siamo lì, diciamo.
Respect, won't take this for granted. Get your piece of cake when it's baked. I celebrate.